Oggi io ho una buona notizia e una brutta notizia da darvi. Quale volete sentire prima? La buona? Brutta? Abbiamo iniziato a parlare della buona notizia la scorsa domenica. Al primo capitolo della sua lettera ai Romani, Paolo ha parlato di una stupenda, meravigliosa e stravolgente notizia, che è il Vangelo di Gesù Cristo. L'offerta di salvezza ad ogni persona che si ravvede e che si affida a Cristo. È una notizia che ci cambia la vita. Però c'è anche una brutta notizia, che è questa. Noi perdiamo di vista la buona notizia molto facilmente. Dimentichiamo il suo valore. Ci facciamo plasmare da altro. E torniamo a vivere come se non esistesse, anche se ci crediamo intellettualmente. Perdiamo tanto quando questo accade. Perdiamo la gioia della nostra salvezza. Perdiamo la nostra vitalità spirituale. Perdiamo la gratitudine di chi sa di essere salvato da Cristo. Perdiamo l'umiltà. Perdiamo la pazienza. Perdiamo la resilienza di fronte alle difficoltà della vita. Diamo ascolto a tante voci e perdiamo la lucidità spirituale. Soprattutto perdiamo Dio. Cioè la dottrina rimane nella mente, ma lo stupore non è più presente. Il rapporto non è più vivo. Il cuore non è trasformato. È un problema che può accadere a tutti noi, essere cristiani in stand-by, essere persone che vivono della fede di stagioni passate, però che non mangiano la manna che il Signore ha per noi oggi. Ed è un problema che può accadere ad intere chiese e intere comunità, essere evangelici che hanno perso l'Evangelo, no? Essere cristiani che non rispecchiano Cristo, essere persone che credono nello Spirito Santo ma che hanno spiriti abbattuti e amareggiati, che vanno in chiesa e leggono la Bibbia, ma che hanno perso il vigore spirituale che scaturisce dalla buona notizia di Cristo. Non basta credere una volta. Dobbiamo riportare il Vangelo alla mente costantemente. La Chiesa si rinnova non solo quando nuove persone si affidano a Cristo. La Chiesa si rinnova quando i credenti riscoprono il Vangelo. Quando manteniamo le grandi verità della fede ben chiare davanti ai nostri occhi. La maestà di Dio. Il peccato umano, il sacrificio di Gesù per noi, la sua stupenda grazia. E la Chiesa perde il suo vigore, invece, quando i credenti pensano di già conoscere il Vangelo e diventano compiaciuti. Parliamo di questo? Rafforziamo il nostro vigore spirituale? Ecco, anche degli emoji che ho fatto qui per la prima fila, qui a destra, guarda, che riassumo ciò che ho da dire oggi, che è: riscoprire il Vangelo rafforza la nostra vitalità spirituale, ok? Poi vediamo la Bibbia, però ecco gli emoji qua. E poi per i bambini che sono andati a opera a Kidos. Perfetto. Il primo capitolo della lettera ai Romani, che abbiamo visto la scorsa domenica, descrive i peccati di coloro che sono lontani da Dio. Sono descrizioni così forti dell'idolatria, dell'immoralità e della scontrosità che siamo tentati a pensare: oh, ma quelli sono messi veramente male, eh? Meno male che non sta parlando di me.
Io sono un credente, no? Vengo in chiesa, dono la decima e digiuno ogni tanto. Non due volte alla settimana come il fariseo, però digiuno, no?
Siamo tentati a pensare in termini di noi e loro. Dentro e fuori. Buoni e cattivi. Che è un modo molto facile di condannare gli altri per giustificare se stessi. Ma il Vangelo di Cristo ci giustifica in un modo molto più glorioso. Al capitolo 2 Paolo si rivolge alle persone che professavano già di credere, a me e a te, ok? E scrive: forse tu credi di poter condannare tali persone, ma sappi che tu sei altrettanto malvagio e sei indefendibile.
Oh, ci vedo a dire, oh, vacci piano Paolo, così mi stai ferendo i sentimenti, eh?
Guarda che il problema è loro. Vai a vedere cosa stanno facendo. In paragone a loro, devo dire che io sto molto meglio.
Ma lui non si ferma. Lui prosegue, leggo. Tu sai bene, o credente, ciò che Dio vuole. Tu sai ciò che è giusto perché te lo ha insegnato la sua legge.
Sei convinto di essere una guida per i ciechi e una luce per quanti si sono persi nelle tenebre. Pensi di poter istruire gli ignoranti ed insegnare ai bambini la via di Dio. Infatti sei sicuro che la legge di Dio ti dia completa conoscenza e verità. Come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso?
Predica agli altri che non si deve rubare, ma poi tu stesso rubi. Dici che non si deve commettere adulterio, ma poi tu stesso commetti adulterio. Condanni l'idolatria e poi fai uso di oggetti rubati nei templi pagani. Sei così orgoglioso di conoscere la legge, ma tu disonori Dio trasgredendola. Non c'è da meravigliarsi quando le scritture affermano i pagani bestemmino il nome di Dio per causa vostra. È vero, l'ostacolo più grande alla fede oggi è la storia della Chiesa. È la condotta dei credenti. È vedere persone che dicono di credere in qualcosa di grandioso, ma le cui vite non sono molto diverse dalle vite degli altri. La gente pensa, se vuoi essere una guida per me e se vuoi essere una luce per me, io devo vedere questa differenza, la devo percepire. Le tue parole devono pesare. Io do ascolto più che altro alla tua vita. Il Vangelo non può essere una pattina che noi aggiungiamo sulla superficie. Deve cambiarci dentro. Deve trasformarci dentro. Quindi nel secondo capitolo della lettera ai Romani, Paolo si rivolge ai suoi connazionali ebrei per dire che non basta nascere in una certa famiglia o fare parte di una certa nazione e nemmeno appartenere ad una certa religione. Dio è interessato alla trasformazione del cuore. Leggo qua. Tu infatti, sta parlando con gli ebrei, no? Non sei un vero ebreo soltanto perché sei nato da genitori ebrei o perché sei stato circonciso o battezzato, no? No, il vero ebreo è colui che ha un cuore integro davanti a Dio. E la vera circoncisione non consiste soltanto nell'eseguire la legge alla lettera. Piuttosto è la trasformazione del cuore operata dallo Spirito di Dio. E una persona con un cuore trasformato cerca l'approvazione di Dio, non della gente. La stessa cosa vale per noi. Non si nasce cristiani. È una definizione molto leggera dire siamo tutti cristiani, siamo tutti figli di Dio. Non è vero. Si nasce peccatori e si diventa cristiani, degni del vero significato del nome, quando lo Spirito Santo trasforma il cuore che ha fede in Cristo a immagine e somiglianza di Cristo. No? È qualcosa di sovrannaturale. È un processo di trasformazione continua. È un'opera di Dio in noi. E una delle cose che vorrei più sottolineare oggi è questo. E questo accade soltanto a chi riconosce il proprio peccato. Le persone che si sentono a posto non sentono il bisogno di essere salvate, no? Salvato? Perché? Salvato da cosa? Mi serve forse qualche giustatina, no? Forse una mano per raggiungere dei miei altri obiettivi. E così si perde la vitalità del Vangelo. Diventa una giustatina. Diventa un aiuto per l'ottenimento di qualcos'altro. Diventa una moda che poi passa. Diventa dei principi pratici per il successo. Ma non la buona notizia per la salvezza di chiunque crede. Non la redenzione di un peccatore. Non la trasformazione del cuore. In altre parole, la comprensione della buona notizia di Cristo dipende dall'accettazione della brutta notizia del peccato. Il riconoscimento del nostro peccato è chiave per la nostra vitalità spirituale. Il riconoscimento del nostro peccato è chiave per avere un cuore tenero, per essere umili, per amare il prossimo, per bruciare di devozione per Dio. Quindi, accogliamo con gioia, se sappiamo di essere peccatori, accogliamo con gioia brani che ci fanno correre a Cristo, come questo qua dal capitolo 3 di Romani. Leggo. Dovremmo allora concludere che noi ebrei siamo migliori degli altri? Niente affatto. Perché abbiamo già dimostrato che tutti, ebrei e non ebrei, sono dominati dal peccato. Come dice la scrittura, non c'è nessun giusto, neppure uno. Nessuno che sia davvero saggio, nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti si sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Infatti, mai nessuno può essere reso giusto davanti a Dio facendo ciò che la legge prescrive. Il massimo che la legge possa fare è mostrarci quanto siamo peccatori. La brutta notizia del peccato è un'offesa per coloro che si sentono a posto. Ma per coloro che sanno a chi rivolgersi è la medicina amara che ci ricorda dell'amore del nostro medico. Ci riporta a Cristo, ci ridona l'umiltà, ci riempie di gratitudine,
ci aguzza il discernimento spirituale, ci ridona la gioia della nostra salvezza. La brutta notizia del peccato umano fa brillare ancora di più la buona notizia della grazia di Cristo. Dobbiamo mantenere la grandezza del Vangelo ben chiara davanti ai nostri occhi. Non può diventare una giustatina. Non può diventare un aiuto per l'ottenimento di qualcos'altro. Non può diventare una moda. Non può essere dei principi pratici per il successo. In gioco c'è la nostra vitalità spirituale. E in gioco c'è anche la vitalità spirituale della Chiesa che noi componiamo, no? Perché la perdita del Vangelo può cadere anche a livello comunitario. Le dottrine rimangono, ma lo spirito non è più lo stesso. Ecco un contrasto, ecco una slide che ho creato, che paragona la comunità dei giusti, che ha perso il potere trasformativo del Vangelo, anche se le dottrine rimangono uguali, alla comunità delle persone che si riconoscono dei salvatori salvati per grazia. Nella comunità dei giusti, io vengo per essere affermato come credente, no? Essere riconosciuto come credente. Sono a posto, già sono chi dovrei essere. Nella comunità dei peccatori salvati per grazia, invece, io vengo per essere trasformato. Vengo per crescere. Vengo per ravvedermi, per essere perdonato da Cristo. Nella comunità dei giusti, si pensa che il ravvedimento sia ciò che abbiamo fatto all'inizio del nostro percorso cristiano. Capito? E ora il Vangelo è un messaggio per persone che non credono ancora. Cioè, io lo so già, io sono credente. Perché lo stai dicendo a me? Nella comunità dei peccatori salvati per grazia, invece, il Vangelo non perde il suo stupore. E il ravvedimento è un'abitudine giornaliera. Preghiamo ogni giorno. Abbi misericordia di me, Signore. Ogni giorno. Nella comunità dei giusti, siamo fieri della nostra rettitudine. Focalizziamo la nostra condotta esteriore, no? Il che ci fa sentire orgogliosi e superiori alle persone che credono diversamente e che si comportano diversamente. Nella comunità dei peccatori salvati per grazia, invece, non ci dimentichiamo che siamo peccatori. Riconosciamo che la nostra rettitudine proviene da Cristo. Questo ci mantiene umile, non proviene da me. Questo ci mantiene amorevoli nei confronti degli altri. Non ci riteniamo migliori di nessuno. Crediamo nel vero Dio, sì, ma il punto è Dio, non siamo noi. Ecco un altro paragone. Nella comunità dei giusti si dà molta importanza alla reputazione, alle apparenze e alla credibilità, no? Quindi si nasconde il peccato. È là fuori, non qui dentro. E il peccato che è qui dentro viene nascosto e mantenuto nella sfera privata, no? Questo ci rende terrificati se qualcuno scopre che noi siamo peccatori. Ci rende anche severi nei confronti degli errori degli altri. Se mettono dei giudizi, si fa fatica a perdonare. Se qualcuno dimostra una fragilità, il messaggio è: oh, tieni tutto dentro. Così rovini la reputazione della Chiesa. Qui dobbiamo scoprire che siamo dei giusti. E si scoprono che c'è peccato qui dentro. Dietrich Bonhoeffer, un teologo tedesco, ha scritto questo. Passiamo alla sua citazione. In effetti, la comunione, se si configura come una comunione di devoti, non permette a nessuno di essere peccatore. Per questo ognuno deve nascondere il peccato ai suoi propri occhi e allo sguardo della comunità. Non ci è permesso di essere peccatori. Non si riesce a immaginare l'orrore di molti cristiani se improvvisamente un vero peccatore capitasse fra la gente devota. Oh, che scandalo, no? Nella confessione del peccato, invece, scrive: si apre la strada per realizzare veramente la comunione fraterna in Cristo. Chi confessa i peccati davanti al fratello sa di non essere più solo con se stesso. Sperimenta nella realtà dell'altro la presenza di Dio. Sta parlando della comunità dei peccatori salvati per grazia, dove il peccato è riconosciuto. Non ci sorprende. Viene confessato, viene riconosciuto e così viene superato. Di conseguenza, paradossalmente, la Chiesa è molto più santa perché riconosce e supera i peccati invece di mantenerli nascosti. Torniamo qui al paragone, a quel contrasto. Ecco un altro contrasto. Nella comunità dei giusti non si aspettano le esortazioni fraterne, no? Se qualcuno ti dice qualcosa, ti aiuta a riconoscere un'area di crescita personale, questo non viene accolto come un atto di amore o come un aiuto, ma più che altro come un rifiuto, no? Sta dicendo che io ho peccato? C'è qualcosa di sbagliato in me? Ma come ti permetti, no? Non me lo aspettavo proprio. No? Anche piccole parole dette con umiltà e amore offendono le persone, perché nella pratica non si considerano dei peccatori. Aspettano soltanto di essere affermate in chiesa, non aiutate a crescere. Nella comunità dei peccatori salvati per grazia, invece, io mi aspetto che ogni tanto qualcuno mi dirà dove sto sbagliando, perché ne ho bisogno. So che è fatto con amore per aiutarmi. È come andare dal medico. Se dice che è una malattia da essere trattata, non me la prendo col medico. Lo fa per aiutarmi a superarla, no? Per guarirla. Qual è il risultato? Sono due comunità che credono alle stesse dottrine, ma una è fatta da una religiosità senza vita. Non c'è trasformazione di cuore. C'è una condotta superficialmente religiosa. E possiamo finire dei sepolcri imbiancati nelle parole di Gesù. Ma nella seconda c'è umiltà, c'è amore, c'è ravvedimento, c'è gratitudine, c'è arresa, c'è vigore spirituale, c'è trasformazione, c'è l'aroma di Cristo, c'è lo Spirito Santo di Dio. Paradossalmente, più riconosciamo il nostro peccato e più santi diventiamo. Più riconosciamo la nostra lontananza da Dio e più ci avviciniamo a Dio. Più riconosciamo la durezza del nostro cuore, più morbido diventa. Più riconosciamo che siamo piccoli e ultimi, e più grandi e primi diventiamo. Un credente si rinnova quando riscopre il Vangelo di Gesù Cristo. Non è qualcosa meramente per gli altri. Io sono peccatore. Gesù è morto per me. Grazie, Signore. Grazie. Nello stesso modo, la Chiesa si rinnova quando riscopre il Vangelo di Gesù Cristo. Anche per la Chiesa. Cioè, riconosciamo il nostro bisogno di Dio come Chiesa. Riceviamo la buona notizia di Cristo con umiltà. Siamo grati nel ricevere la grazia che sappiamo di non meritare. Quindi i nostri polmoni sono pieni di lode. Le nostre bocche sono pronte ad edificare, abbiamo tanta gratitudine nel cuore, le nostre mani sono pronte a servire perché abbiamo un grande Dio, capito? Non è una giustatina, non è una moda, non sono dei principi pratici, abbiamo un Dio grandioso che ci salva. Abbiamo Gesù Cristo, figlio di Dio. Abbiamo un rapporto vivo con il Padre. Siamo pieni del suo Santo Spirito che ci rinnova giorno dopo giorno. Quindi, alla luce di tutto questo, vorrei vedere il brano chiave dei capitoli 2 e 3 di Romani, ok? Paolo parla molto del peccato e sembra che sia molto severo nei confronti del peccato umano, ma lo fa per far brillare ancora di più la salvezza in Cristo, ok? Ci parla della brutta notizia per prepararci a ricevere la meravigliosa notizia di Cristo. E guarda che la salvezza è un'opera di Dio, non nostra, ok? È la sua enfasi. Leggiamo. Ora però, Dio, come aveva già promesso molto tempo fa negli scritti di Mosè e dei profeti, ci ha rivelato come possiamo essere giusti davanti a Dio a prescindere dalla pratica della legge. Noi siamo dichiarati giusti davanti a Dio mediante la fede che riponiamo in Cristo. E questo vale per tutti quelli che credono, senza distinzione, perché tutti abbiamo peccato. Tutti siamo privi della magnificenza di Dio. Tuttavia, Dio, gratuitamente e con una bontà che non abbiamo meritato, ci rende giusti e lo fa per mezzo di Gesù Cristo, che ci ha liberati dal castigo che meritavamo per i nostri peccati. La buona notizia del Vangelo parla di come peccatori imperfetti, come me e come te, possono avere un rapporto genuino con il Dio Santo. Cioè, come no? Perché? Noi siamo impuri, Dio è puro. Noi meritiamo la punizione dei nostri peccati e Dio è giusto. Per quanto ci sforziamo, la nostra rettitudine non sarà mai perfetta. Ma Paolo scrive
Noi siamo dichiarati giusti davanti a Dio mediante la fede che riponiamo in Gesù Cristo. Da soli non l'avremmo mai potuto. Da soli, ma Dio non ci lasciò soli, scusa. Ci venne incontro. Si fece uomo. Stabilì un ponte tra l'uomo e Dio attraverso Gesù, che era pienamente uomo e pienamente Dio. Noi meritavamo il castigo e la giusta ira di Dio contro il peccato umano, perché abbiamo peccato. Ma Dio, per pura grazia e per immensa bontà, ci rende giusti tutti coloro che hanno fede in Cristo. Come mai? Perché? Perché Gesù si è sacrificato per noi. Perché Gesù ha preso il nostro posto sulla croce. Perché Gesù ha subito il castigo che spettava a noi. Perché Gesù ha pagato il prezzo che noi dovevamo pagare per il nostro peccato. I versetti successivi, leggo qui dal capitolo 3, vediamo se c'è la slide qua, 25 e 26. 3, 25 e 26. Dio, infatti, ha consegnato Gesù come sacrificio per il peccato. Le persone sono dichiarate giuste davanti a Dio quando credono che Gesù ha offerto in sacrificio la sua vita versando il suo sangue per noi. Dio ha fatto tutto ciò per dimostrare la sua giustizia, perché Egli è giusto e imparziale e dichiara giusti ai suoi occhi i peccatori che credono in Cristo. È una verità che sembra essere una contraddizione, ma che trova la sua risoluzione in Cristo, cioè Dio è giusto e allo stesso tempo giustifica gli ingiusti. Cioè, come? In Cristo. Doveva punire il peccato. Non poteva far finta di niente, no? Hitler, tutto a posto. Stalin, spaziamo tutto sotto il tappeto. Peccatori grandi e piccoli. La verità è relativa. Io non prendo il male sul serio. Non prevederò giustizia alle ingiustizie che avete subito. Questo non sarebbe stato un Dio giusto. Sarebbe stato un debole, un cieco, un connivente. Dio doveva punire il peccato umano. Ma allo stesso tempo voleva riscattare coloro che erano persi nel loro peccato. Voleva portare a sé persone che non erano degne della sua presenza. Voleva creare un mondo perfetto da questo mondo tragico e distorto. Quindi cosa fece? Mandò il suo unico figlio per subire il nostro castigo. Pagò lui il prezzo del nostro riscatto. Offrì la sua salvezza per pura grazia, affinché tutti coloro che si affidano a Cristo siano perdonati e inizino un processo di trasformazione, affinché assomigliamo veramente a Gesù Cristo. Che grazia stupenda! Che amore infinito! Che perdono prezioso! Dio è giusto e allo stesso tempo giustifica gli ingiusti in Cristo. Dio libera gli schiavi dal peccato pagando Lui stesso la nostra cauzione. Dio riporta in vita persone che erano morte nei loro peccati, offrendo la propria vita per noi. È la buona notizia del Vangelo di Cristo. Siamo più peccatori di quanto immaginavamo, ma siamo anche più amati da Dio di quanto immaginavamo. E il riconoscimento del nostro peccato ci fa apprezzare l'amore di Dio ancora di più. Più cresce l'uno, più cresce l'altro. La brutta notizia del nostro peccato fa brillare la buona notizia della grazia di Cristo. Quindi ora vogliamo rispondere. Propongo un momento per rispondere, un momento per meditare su queste verità prima della cena del Signore. Ok? Possiamo chiudere gli occhi ora e rimanere in silenzio per un po'. Fai calare queste verità al cuore. Come ti fa sentire tutto questo? Cosa ti viene da dire a Dio in questo momento? Ora colloca ciò che ti preoccupa in prospettiva, alla luce dell'amore di Dio. Ora prepariamoci per la cena del Signore con un atteggiamento di ravvedimento e contrizione. Quale peccato hai da confessare a Dio? Tutti abbiamo un peccato e siamo privi della magnificenza di Dio. Tuttavia, Dio
gratuitamente e con una bontà che non abbiamo meritato. Ci rende giusti e lo fa per mezzo di Gesù Cristo, che ci ha liberati dal castigo che meritavamo per i nostri peccati.